File numero 4, pagina 31. Il fascismo in fabbrica. A un certo punto è venuto l'obbligo di iscriversi ai sindacati fascisti. È interessante vedere il sistema, come che tutti ci si iscriveva. Lì nessuno di noi era fascista, solo 3 volontarie perché erano amiche di certi fascisti. Allora sono venuti un giorno in fabbrica un uomo e una donna e lì ci hanno tutte radunate e fatto un discorso con Basevi lì vicino, che tra l'altro non era fascista, liberale sarà stato come idee. Insomma, ci dicono che è bene essere iscritte per essere tutelate, i diritti che abbiamo, i doveri che abbiamo, e alla fine chiedono, venga avanti chi si iscrive, e non va avanti nessuna. Solo quelle 3 che erano già, quelle sono andate subito per essere d'esempio, ma proprio a vedere loro 3 non è venuta voglia a nessuna ad andarci. Se non che, quando abbiamo avuto la paga, nella busta c'era la tessera del sindacato, mentre la quota era trattenuta. Così era l'esempio di come succedeva. E allora nessuno va a dire non voglio stare, perché si sta poco a dire ma vai tu là. Comunque, essendo donne, non eravamo obbligate ad iscriverci al partito. Non avevamo diritto di voto. E poi la fabbrica non era statale. Quando poi erano le feste nazionali, arrivavano i fascisti in motocicletta, camicia nera col ciuffo qua davanti, tutti baldi questi giovanotti, a inquadrarci per andare alle manifestazioni. Le feste nazionali erano pagate, ma perché fossero pagate si doveva andare in fabbrica. Allora ti prendevano in nota e avevi la giornata pagata. Se non andavi non te la pagavano e se mancavi sempre ti facevano osservazioni. Venivano dispensate soltanto le donne incinte, oppure quelle zoppe. C'era la poliomielite e c'erano molti zoppi, quelli che avevano delle mutilazioni e non potevano camminare. Gli altri dovevano andare tutti quanti, e lì erano grandi feste, bandiere. L'Italia era tutto un teatro. Anche se andavamo giù per la strada con fascisti di qua e di là del corteo per vedere che non scappassimo, io passando per Borgo San Lazzaro mi infilavo sempre nel portone di casa e qualcheduna veniva con me. Sono stata alla manifestazione solo una volta, così, per il gusto di andarci. E allora sono stata in Piazza Libertà, mi ricordo. Era tutto pieno di bandiere. Mettevano bandiere anche sui camini, sti italiani esaltati. Abbiamo ascoltato il discorso e siamo tornate a casa. L'indomani torniamo a lavorare. Allora cosa vi è parso, dico? Ieri cosa vi è sembrato? Parlava bene. Eh sì, ho detto io, parlava italiano molto bene. Ma non vi siete accorte che ha detto che siamo stupidi? Perché? Perché quando ha detto questo popolo friulano che tutto dà senza nulla chiedere. Più stupidi così. Oh, è vero, sì, è vero, ha detto così. E allora ho detto, vedete? Erano robe così, però io intanto avevo incominciato. Quando erano le feste nazionali avevo un bel fularino rosso. Me lo mettevo su, così. Era un modo come un altro. E allora quelle che mi conoscevano sorridevano. Ah sì, siamo tu del foulard. Eh sì, bisogna pur festeggiare, rispondevo. Però cresceva anche fra le operaie questa adesione a qualcosa di diverso. Non facevano niente, però si sentiva. Passatempi di una ragazza. La domenica era giornata di festa. Nei primi anni 30 qualche volta si andava a una sagra. Si era ragazzine abbastanza giovani a quel tempo. Io avevo un'amica molto cara che si chiamava Rosina, come me. Mi ha insegnato lei a ballare. Mi ricordo di una volta che siamo andate alla sagra di Martignacco. Eravamo in 8 amiche ed è stata un'allegra gita, camminando bene perché siamo andate fino a Martignacco a piedi e quella volta le strade non erano ancora asfaltate. Una macchina che passava ogni tanto alzava un polverone. Prima di entrare nel paese abbiamo trovato un muretto. C'era una fontana. Ci siamo un po' riassettate e poi siamo andate alla festa da ballo. Sul Brear c'era una di quelle orchestrine. Insomma, una bella giornata. Abbiamo trovato degli studenti di Udine che erano a corto di soldi, liceali in gran parte. Alcuni erano anche di famiglie che stavano abbastanza bene, ma non gli davano tanti soldi. Abbiamo fatto amicizia con questi ragazzi, ma poi si doveva tornare indietro perché a casa ci sgridavano. Si doveva essere a casa secondo la stagione, d'estate almeno alle 7:30, si intende che non c'era l'ora legale. Così c'era un trenino, il trenino di San Daniele, dicevamo la vacca di San Daniele perché andava piano, si fermava, sbuffava, mandava fuori pezzi di carbone. E abbiamo fatto colletta, quei pochi soldi che tutti avevano in giro per le borse, per le tasche, e siamo tornati a casa così, cantando. Faccio per dire, una domenica così. E qualche volta con la bicicletta. Io avevo una bicicletta, ma non era mia, me l'aveva data una signora. Questa qui aveva una bicicletta, ma siccome era una donna grossa, ha provato a montar su la prima volta. Ha fatto fiasco, si è slogata una caviglia e allora ha detto: Rosina, tienla tu, tienla lì. Fa conto che sia tua, perché se la tengo a casa i miei nipoti la fracassano in 2 giorni. E così questa bicicletta mi andava bene. Sono andata con le mie amiche al lago di Cavazzo, ma le gite più lunghe le ho fatte da sola perché nessuna veniva. Sono andata a Grado in un momento, prestissimo d'estate, mi ricordo ancora la sensazione. La strada era asfaltata a pezzi, incominciavano quella volta ad asfaltare le strade. Il pontile era bellissimo. Le macchine erano una ogni tanto. Dopo a tornare indietro naturalmente è stata più dura, perché sarò stata non so neanche io quanto. Non avevo l'orologio, comunque era ancora chiaro. Mi sono fermata in un paese, Santa Maria la Longa, mi pare, o Meretto di Capitolo. C'era una fontana coi gradini e mi sono seduta lì a bere un po' d'acqua. Poi alzo gli occhi e vedo una grande scritta: Chi si ferma è perduto. Orco can, allora devo andare, ho detto fra me. Il Friuli era pieno di scritte dappertutto, in paese, in città. È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Roma doma, il secolo XX sarà il secolo del fascismo. Ma c'è ancora tempo prima che finisca. Sono tornata a Grado un'altra volta con un'amica, che non era la Rosina, perché quella, con mio grande dispiacere, aveva trovato il fidanzato, un bravo ragazzo perché lo conoscevo. E così l'ho persa, perché non potevo mica andare a tenere sul moccolo. D'inverno con Gemma, un'amica che abitava vicino a me, la domenica pomeriggio si andava alla rotonda, dove si ballava, alla fine di Viale Venezia. Lì c'era la musica Marcotti che diceva: E tu sentissi come rimbomba la musica Marcotti alla rotonda. E andavano in tanti, spendevano poco, 4 balli un franco, dicevano. Cioè una lira 4 balli, pagavano solo gli uomini. Lì ballavi qualche tango, facevi amicizia, niente di speciale. E poi si correva a casa perché si partiva sempre tardi, all'ultimo momento se c'erano dei ragazzi ad accompagnarti. Oltre alle domeniche c'erano le ferie, una settimana di ferie pagate in estate, prima che cominciasse la produzione invernale, più in inverno, quasi ogni anno, qualche settimana di morta stagione. Per cui in quel periodo lì non venivamo licenziate, ma sospese. Si andava a firmare ogni giorno la disoccupazione, se no non davano i soldi. In piazza 20 Settembre, nel Palazzo delle Assicurazioni, davano una lira e mezza al giorno. E così le ferie le facevamo a casa, facevamo qualche corsa in bici, ma i giorni passavano in un momento. Un cortile di Borgo San Lazzaro. Tra il 1922 e la metà degli anni 30 abitavamo in Borgo San Lazzaro, in un cortile con altre famiglie e la bottega di un falegname. Era di proprietà dei Linda, quelli che hanno il negozio. I Linda erano tutti fascisti, chi più chi meno, ma due erano proprio di quelli che agli inizi degli anni 20 andavano in giro coi camion a fare baldorie, vestiti in camicia nera. Erano tremendi. Abitavano lì anche loro nel cortile. Però il loro padre, che era un compare di battesimo di uno dei miei fratelli, aveva molto riguardo verso di noi e aveva detto ai figli fascisti di non rompere le scatole ai cantoni. Così nel cortile abbiamo avuto un buon rapporto, non di amicizia, ma di sopravvivenza. La casa era grande, al piano terra c'era la cucina e un tinello, come dicevano una volta. Dalla cucina partivano 2 scale che portavano alle 2 camere. Quella dove dormivo con mio padre e mia madre e quella dove dormivano i miei fratelli. Nella stanza dei miei fratelli un'altra scala portava al granaio, perché anticamente lì erano contadini. Il granaio era grande, molto bello, tutto per noi. Si stava bene a giocare. A fianco a noi abitava la famiglia di un vetturino. Aveva una cavalla straordinaria. Ogni sera lui era ubriaco. Finito il servizio si sedeva in carrozza o lo faceva sedere qualcuno e la bestia veniva a casa da sola. E ancora, siccome a una certa ora tiravano vicino il cancello del cortile, arrivava davanti al portone e con la zampa davanti batteva. Allora la moglie, che stava sempre in ansia, correva ad aprire. Lui quando arrivava dava un fischio, Poi arrivava la figlia e gli dava sberle. Era un buon uomo, il Gaio, come gli dicevano, però beveva. Dall'altra parte, vicino all'ingresso, c'era una stanza dove lavorava un falegname, il signor Mario, che abitava di là della strada. La sua è una storia d'amore non comune. Erano fidanzati, lei era veneziana e lui di Udine, ma lui era di religione protestante e lei a un certo punto l'ha lasciato, o voleva lasciarlo, o robe così, e lui le ha sparato e si è sparato. Non sono morti, sono guariti. Lui aveva un segno, non mi ricordo dove. Insomma, non ha avuto la mira giusta. Sono sopravvissuti e in ospedale hanno fatto la pace e si sono sposati. Figli non ne avevano, ma lui voleva così bene a quella donna. Non so io. Tra l'altro era piuttosto altezzosa, piuttosto aspra, mentre lui era buono, troppo paziente. Poi c'era ancora un'altra famiglia, normale questa. E poi Linda, che avevano appena costruito una casa staccata dalle altre, in mezzo al cortile. Quel cortile, insomma, era un bel posto, ben tenuto, con la luce e l'acqua corrente, e il gabinetto era abbastanza pulito. C'era solo una brutta cosa, c'erano tante cimici, come in tutto Borgo San Lazzaro. Dove siamo andati a stare dopo, in via superiore, non c'era l'acqua. La si andava a prendere alla fontana vicino alla strada, e all'inizio non c'era neanche la luce. Abbiamo fatto qualche anno col carburo, poi hanno messo la corrente. Era una casa fredda e umida alla fine di un vicolo, una casa vecchia e decrepita. Una mattina mi alzo per prima, perché dovevo andare a lavorare, mi faccio il caffè e trovo che l'ultimo gradino della scala, di legno, non c'è più. In compenso c'era tutto un cumulo di terra. Si vede che era stato uno di quei topi di fogna, Pantegane. Evviva il negus che ci dà lavoro! Intanto era il periodo della guerra d'Africa. C'era ancora questa illusione del posto al sole, il primo lavoro, eccetera. A noi è capitato di dover fare un lavoro durissimo. Avevano obbligato Basevi ad accettare di fare non so quante centinaia di tende da campo per i soldati, perché lui aveva le macchine elettriche che correvano con la puleggia e la tela della tenda era molto grossa. Erano di quelle tende mimetizzate. Si trattava di dover cucire a macchina uno spessore di oltre mezzo centimetro. Era così duro che l'ago non entrava e se era un ago fino si spaccava, a metterlo grosso stentava a entrare. E meno male che mentre inizialmente dovevamo pagare gli aghi che si rompevano, a un certo punto è stato detto a Basevi che era impossibile e così ce li hanno dati loro. Sono state danneggiate anche le macchine, troppo forzate. Insomma, abbiamo avuto un periodo davvero spaventoso, se non fosse stato per un po' di buon umore. Mi ricordo di Gemma che ci faceva ridere e quando non c'era nessun capo in giro, si metteva qua davanti le finestre della tenda, perché voltandole per fare la cucitura sembravano due seni lunghi. Allora lei la metteva davanti, poi si alzava su e diceva: "Evviva il negus che ci dà lavoro!". Poi faceva la danza, ma quando qualcuna gridava: "Attenta Gemma!", subito ci mettevamo serie a cucire. Naturalmente la guerra l'abbiamo vinta. Mi ricordo, per quanto riguarda Udine, che una sera sono passata verso le 6 per Piazza Libertà. C'era molta gente e studenti che avevano fatto un fantoccio simile a Haïlé Selassie e lo avevano impiccato e poi gli avevano dato fuoco. E lì una gioia tremenda. Hanno fatto il funerale al negus. I benpensanti facevano barzellette contro il negus, ma la gente del popolo, contadini, operai, impiegati, anche se Re era diventato imperatore, inventavano barzellette di ogni genere contro il fascismo. Ce n'era una che girava in friulano e che diceva: "Quand che Re iere Re si beveve dal bon caffè, cumò calè diventati imperador, non si sint gnancia l'odor. Dio nu sguardi da un'altra vittorie. No bevarin gnance cicorie". E fu così, perché non si trovava più caffè e dopo il caffè lo si faceva per modo di dire. I granelli dell'uva seccati e fatti arrostire e poi bollire davano fuori un po' di sapore, sapore di residuo di vino. Ci si arrangiava così, qualcuno lo faceva in altre maniere. Inventavano di tutto, ma il caffè non c'era. Quando si donava l'oro alla patria, mia madre non l'ha fatto. Erano pochi che non l'hanno donato. Si tocca il sentimento della gente ignorante perché non sa. Davano in compenso una fede in cui c'era scritto dentro credere, obbedire, combattere e che era di stagno. Le donne davano il proprio oro perché ci credevano ancora. Credevano che la guerra fosse una via per star meglio, un inganno. E intanto mio padre ha perso il lavoro. La tipografia ha deciso di trasferirsi in Abissinia perché facevano propaganda. Il posto al sole era là. Ma mio padre non se l'è sentita di andare in Abissinia e così è rimasto disoccupato. Ogni tanto rilegava qualche libro per Monsignor Dall'Oste, il parroco della Madonna delle Grazie. Ma senza lavoro è diventato un uomo frustrato e ha cominciato a decadere. Mio fratello Otello invece aveva in cucina il banco degli attrezzi da intagliatore, ma faceva poco anche lui. A volte lo chiamavano alle pompe funebri a intagliare casse da morto per gente ricca o per il vescovo. Tenevano sempre di riserva una cassa speciale elegante se moriva un vescovo o un monsignore, perché con tutti quei fregi era un lavoro lunghissimo. In questo periodo ho incominciato anch'io a darmi da fare per prendere qualcosa in più. Così ogni tanto avevo qualche cliente a domicilio. Mi ricordo che una sarta di paese mi aveva chiesto se le facevo una stiriana, un giaccone di stiria per un cliente che, poverino, aveva una strana gobba. Non come Andreotti, aveva una protuberanza fuori. Allora, mi ricordo, ho preso le misure e ho misurato anche la gobba. Ho fatto prima uno stampo in carta per tagliare poi la stoffa, eccetera. Ero bravina, avevo imparato il mestiere. E così gli ho fatto questo cappotto che gli andava tanto bene, perché gli stava dentro la gobba e non gli dava fastidio. Erano molto contente anche la moglie e la figlia. Poi hanno chiesto di poter pagare non in denaro perché avevano l'orto e io ho detto che era tanto meglio perché non si trovava niente e se si trovava costava. Mi hanno pagato con patate, così anche Maria, la lattaia, poi mi pagava un altro lavoro col latte. Passava ogni mattina e mi lasciava non so se un litro o mezzo litro. Poi c'erano altri clienti che sempre in genere pagavano con le robe dell'orto. I friulani alla cruzada. Intanto, quasi all'improvviso, hanno incominciato a dire che in Spagna il popolo aveva votato e che voleva liberarsi proprio di coloro che aveva votato. Dal Friuli sono andati via in molti ad arruolarsi nelle brigate internazionali che combattevano nella guerra civile spagnola. Parecchi ne ho conosciuti dopo, durante la resistenza e dopo la guerra. Sono andati volontari a combattere dall'altra parte anche fascisti. Ma c'è una cosa curiosa. Il fascismo ha fatto anche un arruolamento di cosiddetti volontari dalle carceri, che se si arruolavano per la Spagna, dicevano che gli avrebbero pulito la fedina penale e quindi lasciati liberi. Io ne conoscevo quattro di questi. Uno era un ragazzo della mia età, Mario Linzi, uno di quelli che si lasciano influenzare facilmente. Veniva anche a casa nostra, ma non era per niente simpatico. Comunque questo qui un sabato sera cosa fa? Pensa di portare via il taccuino con la paga a un operaio del cotonificio. Era buio, va lì e gli rompe l'ombrello in testa. Ma quello si vede che aveva una testa dura, perché si è rotto l'ombrello. Cose da pazzi. Insomma, Mario Linzi è stato subito individuato ed è andato dentro. Però è venuta questa bella occasione, e tanto anche se veniva fuori non sapeva cosa fare, ed è andato anche lui in Spagna. Ci ha mandato una sua fotografia con i saluti, una fotografia dove lo si vede vestito da milite fascista. La cintura piena di robe, bombe infilate lì. Gli altri erano un terzetto che girava sempre insieme. Uno era fratello di Pio Pischiutta, un martire della rivoluzione fascista. Si chiamava Giuseppe, mi pare. Ce n'era un altro che credo si chiamasse Mattioli. E poi un certo Monterisi, tipo fine, napoletano. Bellissimo. Uno di quelli che stufa da quanto è bello e che a differenza degli altri due, sempre in divisa, girava sempre ben vestito con la bombetta ed era gentile. Erano di quelli che andavano la domenica a rompere le scatole coi bravi giovani che erano a ballare. Mi ricordo quando entravano alla rotonda o alla sala Olimpia, questi tre che credevano di essere i padroni del mondo. Pischiutta con la barba nera, quell'altro possente, quell'altro tutto bello leccato. Appena entrati tutti si sentivano un po' inquieti e infatti arrivavano senza pagare. Si prendevano le ragazze tirandole via dai loro amici. Solo Monterisi era più fine, si inchinava, ma in un certo modo anche lui costringeva le ragazze. Ad ogni modo questi tre individui a un certo punto sono finiti in carcere. Il Mattioli era addetto a una sezione dell'ufficio di collocamento, mi pare in piazza San Cristoforo, e allora gli altri due, che non facevano niente tutto il giorno, andavano a trovarlo. Un giorno arriva una ragazza di paese a vedere di cercare lavoro e si trovavano lì anche gli altri due. e gli è venuta la bella idea di approfittarsi dell'occasione. Così le hanno detto: ti accompagniamo noi. Questa qui gli avrà creduto. Erano in tre, poteva stare sicura. Allora vanno in via San Lazzaro, dove c'erano tanti buchi. Forse avevano una stanza o un amico gli aveva prestato la stanza. E quando sono entrati, la ragazza naturalmente ha capito. Ma loro l'hanno chiusa dentro e tutti quanti hanno cercato di arraffarla. Le hanno rotto i vestiti, ma lei si è difesa bene, li ha graffiati e si è messa a urlare. Allora la gente che era lì ha sentito ed è accorsa a vedere cos'era. Insomma, la cosa era diventata così palese che hanno chiamato i carabinieri e hanno dovuto condannarli, non so se a 2 anni. Ed era proprio in quel periodo. Così, dopo poco tempo che erano dentro, sono andati volontari. Avevano fatto la marcia su Roma e dovevano farla anche su Madrid. Fine file numero 4.